Ho pensato di iniziare così, mi sembrava l'ascolto migliore per introdurre questa mattina di domenica 25 giugno. Questo era l'adagietto Sehr langsam dalla Quinta Sinfonia di Mahler. Raphael Pajare è il direttore, in realtà ospite principale dell'Orchestra Sinfonica di Montréal, e ed è anche il suo primo disco, da quanto mi risulta, per la Pentaton sicuramente, e quindi un debutto di quelli importanti, visto che la Quinta di Mahler è uno di quei monumenti al genere della sinfonia in quanto tale, e sicuramente un punto di svolta anche nella vita di Mahler, nella vita compositiva del compositore. Ora, e qui di questo disco a me piace molto il suono che sono riuscito a trovare, ed è chiaramente un lavoro sia del direttore, sia dell'orchestra, sia del team poi di ingegneri del suono che hanno contribuito a creare questo suono molto, se vogliamo, un po' sbilanciato verso il basso. Chiaramente si sente un certo gusto per un suono un po' più appoggiato sui bassi, ma il che soprattutto per l'adagietto non guasta e lo rende anche un po' più, al tempo stesso, certamente un po' più stabile, un po' più immobile, meno scintillante, forse se vogliamo, di altre versioni, penso a quella di Abbado. Ma però devo dire, in questa sua stasi, però invece il bello è proprio che ci si perde dentro, no? È un po' un ascolto decisamente quasi, non voglio dire sognante, perché non lo è, poi non ho mai trovato un pezzo particolarmente elegiaco, anzi è un pezzo molto drammatico, però sicuramente questo suo un po' non sapere dove andare, e anche come ascoltatore non sapere mai dove si va a finire con l'adagietto, anche se di fatto è un brano circolare, si torna al tema iniziale alla fine. Un po' però mi piaceva molto questa idea, appunto, del perdersi, e sicuramente Raphael Pajare, il direttore venezuelano, classe 1980. Io poi dico sempre classe 1980 sbagliando, perché non è che ha fatto la maturità nell'80 o si è laureato nell'80, è nato il 1980, ma vabbè. È decisamente ormai uno di quei direttori venuti fuori dal sistema di Abreu, che di fatto è stato il primo corno dell'orchestra del sistema della Simon Bolivar, e ha lavorato con Abbado, in quanto è stato l'assistente di Abbado negli anni in cui Abbado aveva, insomma, gli ultimi anni di vita di Abbado, aveva diretto per un po' qualcuno delle tournée, dei concerti della Simon Bolivar. Quindi Pajare era l'assistente di fatto di Claudio Abbado, e insomma poi da lì la carriera è passata da diverse orchestre, perché è diventato il direttore stabile della Ulster Orchestra, poi della San Diego Symphony, e adesso, oltre alla San Diego Symphony, anche l'Orchestra Symphonique de Montréal. Al prossimo disco invece, devo dire, sono forse un po' meno affezionato, non per antipatia personale nei confronti del clarinettista, ma insomma, sia l'abbinamento dei brani, sia insomma, forse anche un po' il modo di presentarsi dal punto di vista mediatico del solista mi ha sempre lasciato un po' perplesso. Sto parlando di Daniel Ottensamer, forse uno dei clarinettisti più ormai lanciati, sicuramente tra i più lanciati e anche tra i più bravi, indubbiamente. Era, diciamo, il primo clarinetto della Filarmonica di Wiener Philharmoniker, e poi insomma degli ultimi ormai direi 20 anni, sicuramente il clarinettista più famoso, anche se non altro in disco. Ha anche, come dire, questo modo di porgersi molto, diciamo, un po' da divo del cinema e insomma non ha mai fatto mistero di, come dire, un po' trarre vantaggio dalla sua presenza fisica, per cui ci gioca un po'. E devo dire anche questo disco che è dedicato a in realtà a Nilsson e a Grieg è insomma un po' occhieggia tutto appunto quello che di fatto è stato il suo modo di porgersi negli ultimi anni. Però il repertorio è molto bello, cioè il concerto per clarinetto di Nilsson e tutta una raccolta di trascrizioni di fatto per clarinetto e pianoforte insomma, dei pezzi lirici di Grieg, che inizialmente erano ovviamente pensati per pianoforte. Quindi, di Ottenheimer, appunto, sfrondata tutta un po' il battage pubblicitario intorno alla sua figura, invece poi mi interessa concentrarmi di più sulle sue qualità musicali. Sicuramente ci sono clarinettisti magari un po' più, come dire, con uno scavo analitico nella partitura un po' più spiccata di Ottenheimer, però sicuramente un suono come il suo è difficile da trovare. Il disco si chiude peraltro con una fantasia per clarinetto e pianoforte di Nilsson, e ho pensato che tutto sommato, visto che il concerto per clarinetto è abbastanza impegnativo, i brani lirici sono bellissimi, ma sono tutto sommato trascrizioni, per quanto a me, sapete, piacciono molto le trascrizioni, allora ho pensato, perché no, di ascoltare questa fantasia per clarinetto e pianoforte. Al pianoforte c'è Christoph Traxler e al clarinetto, come vi dicevo, Daniel Ottenzama.
Thank you.
Daniel Ottensamer al clarinetto, Christoph Traxler al pianoforte. Il disco per la Sony Classical è dedicato a Carl August Nielsen, il compositore danese, di cui viene presentato il concerto per clarinetto con tutti i crismi, quindi con i Wiener Philharmoniker diretti da Adam Fischer, e poi invece la trascrizione per clarinetto e pianoforte dei pezzi lirici di Grieg con Christoph Traxler, e questa bellissima, devo dire, fantasia per clarinetto e pianoforte, sempre invece di Nielsen, di cui ormai anche la discografia si è accorta in un certo senso, non che ce ne fossimo mai dimenticati del grande compositore, ma soprattutto Deutsche Grammophon, ultimamente con l'integrale delle sue 6 sinfonie dirette da Fabio Luisi con l'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese, sicuramente hanno un po' riportato l'attenzione uno dei tanti compositori, insomma, del tardo 800, primo 900 di area scandinava. L'ultimo disco, prima poi di passare la parola alla pubblicità e a un brevissimo GR di aggiornamento, è un disco invece di casa Harmonia Mundi. Qui è, come dire, un'altra tappa del percorso che Raphael Pichon col suo ensemble Pygmalion hanno fatto, esplorato del repertorio di Claudio Monteverdi, sì, e in generale da un lato appunto dell'opera di Monteverdi. Avevano già diretto anche le sue opere, qui arriviamo al Vespro della Beata Vergine, e quindi dall'altro anche tutto il lavoro che Pichon e Pygmalion hanno fatto sul grande repertorio sacro del periodo barocco, una bellissima incisione della Passione secondo Matteo di Bach, e qui invece il grande capolavoro di Monteverdi, anche il grande mistero, devo dire, di Monteverdi, e il suo Vespro, e il suo, insomma, monumentale Vespro della Beata Vergine, questa raccolta di fatto mottetti e insomma concerti salmi di ispirazione mariana, non si sa bene come mai siano stati messi insieme. Uno dei motivi probabilmente era che erano pensati per una festa dell'Assunzione, però a tutt'oggi i musicologi, come al solito, litigano sul come mai nel 1610 Monteverdi mette insieme una collezione di pezzi così imponente. Rimane uno dei pezzi più belli di musica sacra di epoca barocca, questo è uno dei brani più famosi, il duo Serafim. Insieme a Pygmalion e Raphael Pichon, i tenori qui alla prese col duo sono Emiliano Gonzalez Toro e Zachary Wilder, quindi insomma due già specialisti di questo repertorio. Oh. Una air tendre di Jean-Baptiste Lully of London, come a un certo punto lo si è chiamati per distinguerlo da invece l'omonimo praticamente Jean-Baptiste Lully. Questo è un disco di Pierce Lane, il pianista australiano che all'apice del successo ha deciso, come dire, di selezionare un po' di più la sua discografia e quindi ha aspettato diversi anni con l'etichetta Hyperion per uscire con un nuovo disco di praticamente di non di bis ma di insomma piccole collezioni un po' a caso messe insieme tanti brani che a lui come dire piacciono per come dire un po' per fare la summa del suo percorso artistico. Il titolo del disco è Pierce Lane Goes to Town Again, perché è il disco del 2000, se non sbaglio del 2013 precedente si chiamava Pierce Lane Goes to Town, cioè Pierce Lane insomma, non so come dire, cioè, ce la mette tutta, si entusiasma, cioè ci dà dentro, ecco. Qui in questo nuovo Goes to Town Again per Hyperion, Pierce Lane appunto apre questo di fatto sembra un recital di un po' di tutto. apre con la suite per tastiera in mi minore di questo Jean-Baptiste L'Huillier, che in realtà appunto non era Jean-Baptiste L'Huillier come per tanti anni si è creduto, aver composto questa suite abbastanza famosa per i pianisti soprattutto, bensì era un Jean-Baptiste L'Huillier nato a Ghent, quando all'epoca era parte delle province olandesi dell'impero spagnolo, e poi di fatto si è stabilito a Londra ed è diventato appunto Jean-Baptiste L'Huillier of London, nato nel 1780 e morto nel 1730, ma non aveva niente a che vedere con Giovanni Battista Lulli o Jean-Baptiste Lully, che invece aveva fatto tutt'altra carriera alla corte di Luigi. Ma qui il disco poi appunto si muove un po' tra i compositori preferiti di Piers Lane, quindi poi c'è Szymanowski, c'è Schubert, c'è tanta musica contemporanea. Nel primo disco, nel primo Ghost Town di Piers Lane, erano esclusivamente compositori del Novecento, qui invece appunto si spazia tra Liszt, Albéniz, poi si passa invece a compositori viventi come Robert Constable o Timothy Murray, poi si torna a Mozart, si chiude con Bach, la sarabanda dalla suite di violoncello dalla sesta, con un arrangiamento di Julian Jacobson per pianoforte. Insomma, è un catalogo un po' bizzarro, sono 34 brani, tutti molto relativamente brevi, però danno l'idea anche proprio della versatilità e in generale del genio, a suo modo, di Piers Lane nel saper mettere insieme veramente l'entusiasmo. Questo è il motivo per cui è stato chiamato Ghost to Town. I due dischi per Hyperion, e danno veramente l'idea anche quasi di essere un po' lì con lui, no? Di essere a un concerto di Piers Lane, anche se ormai è da un po' di anni forse che lo si ascolta un po' meno in Italia, non so quando è stata l'ultima volta che è tornato. Altra novità discografica oggi, come vi dicevo, se voi avete da scrivermi potete ovviamente farlo come sempre al 331-62-14013, sia SMS sia Telegram, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto di Radio Popolare, ma appunto oggi non ho pronte, come dire, le vostre richieste di settimana scorsa, le ascolteremo settimana prossima, ma se ne avete di nuove sono ben felice di accoglierle. Invece, quindi appunto oggi mi dedico esclusivamente a un po' di catalogo di novità, perché le avevamo un po' lasciate indietro, e poi perché magari da settimana prossima ricominciamo anche a vedere un po' quali festival, quali appuntamenti di musica magari all'aperto ascoltare in queste giornate estive. Il prossimo disco è, invece, ci spostiamo in un'altra delle etichette particolarmente, insomma, ben predisposte negli ultimi anni, quelle che non hanno sofferto con la pandemia, ma anzi si hanno un po' dato dentro, e sto parlando dell'etichetta Alfa, l'etichetta quella con le bellissime copertine di solito in bianco e nero, delle foto fatte da grandi fotografi. Qui l'oggetto del disco sono due concerti per violino, quelli insomma importanti per il primo Novecento, cioè il concerto di Benjamin Britten e quello di Max Bruch. Il violinista è Kerson Leong, uno dei, devo dire, forse più importanti, degli astri, direi, veramente del violinismo di questi giorni. Insomma, non sono molti gli, direi, under 35, forse anche under 30, adesso non mi ricordo Kerson Leong di che anno è, ve lo dico subito, però indubbiamente è tra la quantità di premi che ha vinto ultimamente, del 97, figuriamoci, quindi ha 26 anni. Ecco, quindi Kerson Leong è sicuramente tra, dopo aver vinto un po' di tutto, è diventato e ha inciso anche già diversi dischi anche per Alfa. Questo è sicuramente un po' il suo coronamento. Il concerto, più che quello di Britten, direi quello di Bruch, è sicuramente uno dei concerti, il primo è rimasto in repertorio praticamente sempre fin da quando è stato pubblicato, e è anche stato inciso più volte per l'Alfa e peraltro anche recentemente scusate, ma direi che questo con Kerson Leong adesso lo ascolteremo è particolarmente ben riuscito. Lo accompagna la Filarmonia Orchestra diretta da Patrick Hahn, e insomma, il movimento, l'Adagio, secondo movimento, è il brano più famoso sicuramente di questo concerto per violino numero 1 in Sol minore opera 26, e forse anche uno dei brani più famosi di Bruch in generale. sit down and relax, come si direbbe. Ci risentiamo fra circa 8 minuti. Thank you. il secondo movimento, l'adagio dal concerto per violino numero 1 in sol minore, opera 26 di Max Bruch. Questo era Kersen Leong al violino con la Filarmonia Orchestra diretta da Patrick Hahn. È il nuovo disco per Alfa e è uscito il mese scorso, se non ricordo male, ma ho sempre voluto farvelo ascoltare e finalmente era arrivato il momento giusto. Insomma, è sicuramente uno dei brani più, insomma, più belli, direi, del repertorio per violino del primissimo Novecento, e indubbiamente Kersen Leong ci dà dentro, come dire, ha una cavata, ha un suono abbastanza anche messo in evidenza, direi, bene dai microfoni degli ingegneri del suono della Alfa. Rimaniamo in casa Alfa prima poi di dare spazio a qualche secondo di pubblicità. Un altro nuovo disco si intitola Forbidden Fruit, il frutto proibito, è ovviamente dedicato al tema proprio del desiderio e della ricerca e anche della consapevolezza dell'andare oltre i limiti. E il disco è pensato da Benjamin Appel, il baritono, giovane baritono tedesco specializzato, ma anche non solo, comunque sicuramente più orientato al liderismo e alla musica da camera piuttosto invece che dell'opera. E al pianoforte lo accompagna il suo solito partner musicale, James Barrieu. Il programma spazia da Fauré a Kurt Weill, Poulenc, Hugo Wolf, Strauss, Debussy. Il repertorio, diciamo, è un po' quello del repertorio da camera tra metà 800 e primi del 900, tutti alternati da piccole letture che, secondo me, ecco, devo dire, un po' disturbano onestamente, perché sentire Benjamin Appel che recita brevi introduzioni, brevi poesie per ogni traccia, considerate che sono circa una ventina di brani, quindi alla fine il disco sono 41 tracce, che è decisamente un po' troppo. Detto ciò, Benjamin Appel è uno straordinario, come dire, proprio portatore di istanze proprio tardoromantiche, proprio bravo nel saper rendere vocalmente tutto quel mondo, anche che è un mondo molto intimo, ma al tempo stesso, come spiega nel disco stesso, anche particolarmente interessato un po' al tema del desiderio.
Si le vrai cloris che tu me e chato che tu me.
Questa è A Cloris di Reinaldo Hahn.
Touche pas.
nuovo disco Armonia Mundi dedicato interamente a Pietro Antonio Locatelli, il compositore violinista bergamasco, poi emigrato in Germania ad Amsterdam. Il Giardino Armonico Giovanni Antonini accompagnano Isabelle Faust al violino. Al centro del disco questo bellissimo concerto grosso, Il pianto di Arianna, che proprio descrive le varie anche stati d'animo di Arianna, abbandonata da Teseo a Nasso. Si chiude così questo incredibile concerto grosso di Pietro Antonio Locatelli, Il pianto di Arianna, l'opera 7 numero 6, un brano unico, devo dire, nel suo genere, intanto perché Locatelli sceglie negli anni 20 del Settecento di utilizzare ancora la forma del concerto grosso, che se vogliamo era di una generazione precedente, e quindi questa idea di avere un concertino di solisti e una mini orchestra, un mini ensemble alle spalle che dialogano fra di loro. Però in questo caso non in maniera, diciamo, tra virgolette astratta, bensì con un programma, cioè l'idea di ricreare il lamento di Arianna, il pianto di Arianna nella famosa scena mitologica di Arianna abbandonata da Teseo. Nel disco, peraltro, Giovanni Antonini, il direttore del Giardino Armonico, proprio ha tutto un suo mini saggio, spiegazione, dove affianca quello che lui ritiene forse il modello letterario dietro a questo concerto, cioè Il lamento di Arianna di Ottavio Rinuccini, quello che era stato messo in musica da Monteverdi nel 1608, e in effetti facendogli abbinare ogni singolo movimento di questo concerto di fatto in 10 mini movimenti, anche se i primi 5 sono raccolti come se fossero una sorta di overture introduzione, e in effetti più o meno combaciano, insomma, con le veramente le i vari contrasti di affetti che Arianna, soprattutto nella versione di Ottavio Rinuccini, esprime anche, come dire, violentemente nei confronti del ormai odiato ma ancora amato Teseo. Questo è il disco, in realtà l'avete ascoltato in anteprima, uscirà credo a settembre, se non sbaglio comunque sicuramente più in là nel 2023, ma insomma, l'abbiamo potuto ascoltare in anteprima con Isabel Faust al violino e il giardino armonico diretto da Giovanni Antonini, ormai anche loro insomma, con Armonia Mondi di casa in questo tipo di interessantissime operazioni con repertorio barocco, che comunque difatti, tardo barocco, preclassico, classico, chiamateli come volete, con cui Armonia Mundi si è un po' negli ultimi anni insomma focalizzata e concentrata la propria attenzione. Altra etichetta invece decisamente meno celebrata di quella di Armonia Mundi è un disco dedicato ai mottetti di Bruckner. L'etichetta è la FHR, loro sono i St. Albans Cathedral Choir, diretti da Andrew Lucas, con Dewey Rees all'organo. I mottetti di Bruckner sono un repertorio che è o per coro a cappella o per coro con accompagnamento di organo e alle volte anche di tromboni o insomma di piccolo ensemble, ma di fatto l'idea è di ricreare un po' appunto il suono maestoso ma anche come dire serio e quasi immutabile del cattolicesimo o del cristianesimo, volevo dire, scusate, che come negli anni si è un po' appunto fossilizzato, no? L'idea del suono dell'organo, della voce e al massimo dei tromboni, come si faceva con gli ottoni a San Marco a Venezia, ma niente di più, nient'altro. Ecco, Bruckner aveva un po' questa idea un po' iper tradizionale, ma non per questo, come dire, non interessante della storia della musica. Sicuramente i mottetti, alcuni di questi mottetti sono strabilianti, intanto perché riescono nell'arco di pochi minuti a esplorare diversi stati dell'animo umano, pur, come dire, ovviamente dedicandosi pressoché interamente a tematiche religiose, però si sente un po' una sorta di tensione anche forse dello stesso Bruckner qui in questo disco, anche qui un po' come nel disco della Pentaton con cui abbiamo aperto, quello dedicato alla Quinta Sinfonia di Mahler. C'è stata sicuramente una scelta da parte poi insomma dell'etichetta discografica di enfatizzare alcune gamme di frequenze rispetto alle altre. Anche qui lo sentirete, c'è un suono molto omogeneo, un po' diciamo omogeneo nel registro grave, però forse questo aiuta anche in un certo senso a amalgamare meglio il coro rispetto all'organo e i tromboni, che comunque sono ovviamente strumenti che come potete intuire hanno un volume sonoro particolarmente ingombrante. Allora, di questo disco dedicato ai mottetti di Bruckner io ascolterei Lecce Sacerdos Magnus, forse come si pronunciava all'epoca Ecce Sacerdos Magnus, e questo è anche la traccia che apre il disco. Loro sono, vi ricordo, il St. Albans Cathedral Choir, diretti da Andrew Lucas.
Thank you.
Il mottetto per coro, organo e tromboni di Anton Bruckner, Ecce Sacerdos Magnus, questi erano il St. Albans Cathedral Choir diretti da Andrew Lucas. Il disco della FHR, il coro ho sentito magari non sempre proprio perfettamente intonato, ma però in generale una bellissima esecuzione, molto sentita, molto anche con i giusti contrasti, come secondo me bisogna un po' fare con questo repertorio, altrimenti tende un po' a sedersi, un po' a autocelebrarsi, mettiamola così. Un altro disco che mi piace presentare, perché era un appuntamento un po' annunciato, ma appunto molto atteso, per la Pentaton, Saskia Giorgini torna a Liszt. Saskia Giorgini è la pianista italo-olandese, se non sbaglio, ha una seconda nazionalità, questo mi ricordo, che poi di fatto è diventata particolarmente famosa nel 2016 dopo aver vinto a Salisburgo il concorso Mozart, scusatemi. E Saskia Giorgini per Pentaton aveva inciso già le armonie poétiques religieuses di Liszt, quindi si è dedicata un po' a Liszt in questi anni, lo ha voluto celebrare appunto questo incontro, questa fascinazione per Liszt, con il primo disco celebratissimo, perché ha vinto diversi anche premi, appunto con le armonie poétiques religieuses di Liszt, e adesso torna sempre per Pentaton con invece un'altra grande raccolta listiana per pianoforte, cioè le Consolations. Sono due raccolte che insomma negli anni poi sono state più o meno ricostruite da Breitkopf e da Henle, insomma i due grandi editori musicali tedeschi, e di fatto qui nel disco Saskia Giorgini presenta le sei Consolations come si sono di fatto insomma consolidate nella quella che è considerata la seconda versione, la S172, e insieme poi in realtà c'è spazio anche per tre Caprice Valse, un Valse Impromptu, un Liebesträume e due Légendes S175, ma di fatto sono le Consolations il pezzo grosso di questo disco. Saskia Giorgini appunto una foto dove, vabbè, il booklet ha una foto di lei che lascia andare una colomba che inizia a volare, non voglio sapere il simbolismo di questa foto, ma lei stessa dice appunto questo è un altro step nel mio percorso personale all'interno dei diversi livelli della personalità creativa di Liszt, e dice ovviamente ho ascoltato questi brani tantissime volte e volevo dare una mia particolare lettura anche abbastanza introspettiva, come fosse un viaggio di di self-discovery, come si dice in inglese. Ora non ascolterei la più famosa delle Consolazioni, cioè la terza, il lento placido, quello in re bemolle, bensì a me piace moltissimo la quarta, quasi adagio, che ha questo appunto attacco, questo inizio un po' come se fosse un piccolo corale, poi in realtà prende una strada su tutta sua. Thank you. Saskia Giorgini al pianoforte nelle Consolations di Liszt, questo era il quarto, il quasi adagio, e avete sentito proprio anche cosa intendeva Saskia Giorgini stessa nel dire appunto che cercava una sorta di suono un po' più introspettivo, un po' più raccolto. È un Liszt sicuramente quello delle Consolations che non ha niente a che vedere con, non so, gli studi trascendentali o tutto il virtuosismo con cui siamo abituati ad associare Liszt, ma indubbiamente qui c'è tanto proprio del genio compositivo di un uomo la cui personalità, secondo me, ancora oggi non l'abbiamo del tutto capita, personalità proprio, come dire, sua individuale e personalità anche musicale e culturale, perché veramente Liszt ha raccolto su di sé tantissime delle spinte innovative della metà dell'Ottocento, le ha un po' catalizzate ed è riuscito a farle risplendere in diversi modi, dai concerti in cui appunto la gente gli lanciava addosso le richieste e anche altro probabilmente, pur di andarlo a sentire, lui che improvvisava, ha invece proprio la svolta poi religiosa e questa aura da quasi da viandante solitario. Mancano 3 minuti, allora prima di lasciarvi l'ultimo disco che vi presento invece è un altro un po' con lo stesso problema, simile se vogliamo problema per modo di dire, del disco di Daniel Ottensamer che abbiamo ascoltato circa un'oretta fa. Siamo sempre per la Sony Classical, questa volta Pablo Sainz Villegas è il chitarrista spagnolo dalla Sony definito come l'erede di Segovia, questo non lo so, però sicuramente anche lui è un altro di quei musicisti che, come dire, ha a suo modo giustamente sfruttato la prestanza fisica per un battage pubblicitario sicuramente più largo, più, insomma, più ampio del normale per dischi di musica classica. Si titola The Blue Album, in copertina c'è lui in posa pensierosa da cowboy che guarda nel nulla, però in realtà il disco è una raccolta di trascrizioni per chitarra, perché ovviamente la chitarra ha un repertorio abbastanza limitato, anche se questo è un po' un pregiudizio, però i chitarristi preferiscono, come dire, magari dischi un po' più piacioni come questo, dove c'è di tutto, dalla Gimbotte di Satie a Philip Glass, a una trascrizione del Chiaro di Luna di Debussy, però c'è dentro anche qualcosa scritto appositamente per chitarra, come uno studio di Fernando Sor, o una passacaglia di Weiss. Insomma, è un disco un po' appunto, come si dice, un po' piacione, ecco, non riesco a trovare un altro termine, però è anche vero che Pablo Sainz Villegas è un grandissimo chitarrista e alcune trascrizioni tutto sommato funzionano quasi meglio che nell'originale. Per esempio una di quelle che mi piacciono di più è sicuramente Le barricade misteriose di Couperin, il brano tratto dalle pièce de clavecin che ormai diversi chitarristi hanno scelto come brano per le loro scorribande discografiche, ma alla fin fine devo dire il brano che è anche il singolo, come si dice, che in questi casi ha più ha ormai, come dire, si usa nelle case discografiche per inseguire un po' il mondo del pop. Il singolo con cui si è aperto il disco è un brano di Max Richter, A Catalogue of Afternoons, con cui noi ci salutiamo, ci risentiamo domenica prossima e come sempre, vivete felici!